Gradini, interviste che guardano oltre.
Oggi incontriamo un libro e un fumettista che ci portano nella, diciamo, profonda provincia italiana. Siamo nel nord-est, ma in realtà potremmo essere quasi ovunque in Italia e persino fuori dai confini, tanto è forte, direi, il carattere evocativo dell'opera. Buongiorno intanto a Miguel Vila, ben trovato.
Buongiorno, ben trovati a voi.
Miguel Vila, nato a Padova nel 1993, ha esordito con Padova Land nel 2020, uscito da Canicola, premio Gran Guinigi come miglior esordiente a Lucca Comics 2021. Oggi però, sempre con Canicola restiamo, parliamo di Fior di Latte, l'ultimo romanzo a fumetti che di nuovo come Padova Land si immerge e ci immerge, come detto, nella provincia italiana. La storia, brevemente, è quella di un ragazzo e una ragazza che stanno insieme, ma direi così fiaccamente, rosi, pian piano da tarli esistenziali e un profondo, direi anche qui, senso di inadeguatezza. Schiacciati forse anche da una sorta di squallore che pervade tutto, gli amici, le amiche, l'atmosfera che sta loro intorno, gli spazi urbani di questa cittadina fittizia, Bessaniga. Ora, senza dir troppo della trama, appunto, mi permetto solo di aggiungere che il rapporto di questi due ragazzi viene sconvolto dal comparire di una ragazza madre con un passato quantomeno problematico. Io vorrei iniziare, Miguel Vila, a chiederle le ragioni di questo sguardo impietoso e disturbante persino sulla provincia.
Allora, ti potrei rispondere così, che tu parli di eccessività, no? Quindi di squallore. Secondo me invece quello che ho presentato in verità era una visione un po' più modesta, ovvero più vicina alla realtà, o almeno quella che è la mia interpretazione della realtà.
Non considera quindi una caricatura il suo romanzo?
C'è una caricatura, però mi sono ispirato a persone vere, che hanno una faccia, sì, che può essere definita caricaturiale. Però si può parlare per ore di sta cosa, nel senso se effettivamente ho davvero esagerato, in parte un po' esagerato sì, però in altre parti non lo so. Penso di aver proprio riportato cose che ho visto. Dopo ci sono chiaramente degli aspetti nella storia, quelli più profondi, che lì proprio sono dato anche più per fantasia. Però sostanzialmente i personaggi come si presentano, io ho provato un po' a fare una commistione di più conoscenze, di cose che vedevo in giro per strada, quindi anche tipiche persone che puoi trovare anche in provincia, che sono molto variegate. Secondo quale parametro potrebbe essere questo eccessivo? Cioè, non lo sto dicendo come polemica.
No,
però
no,
così,
per carità. È interessante.
Per conversare.
È come se in fondo fossimo allora noi troppo abituati a una versione ripulita dell'immagine, delle persone, della provincia, delle città. Oh,
sì, ogni storia, ogni libro, secondo me c'è una selettività di bellezza. Non lo so, io parto magari dalle cose un po' più brutte, può darsi, però alla fine seleziono anch'io una certa bruttezza, quindi non è che voi vedete nel mio libro la bruttezza in assoluto, ma solo un tipo di bruttezza che ho selezionato. In un altro libro vedete altre cose perché c'è stato un altro tipo di selezione, e anche per le città. Può darsi che a qualcuno non piaccia raccontare la città in quel modo, a me piace molto, lo trovo divertente, anche se è poco carino. Sì, potrebbe essere così.
E rispetto a Padova Land, che era più corale, in questo Fior di Latte ha deciso di stringere, direi, ancora di più la prospettiva e avvicinarsi, io insisto, dal mio punto di vista, in modo quasi asfissiante, un po' morboso, a tre però personaggi, Stella e Marco e questa ragazza madre, Ludovica. Mi chiedo se ci sia stata un'influenza di Padova Land sul suo modo di raccontare, di pensare una storia, e le chiederei se, sì, dalla sua posizione percepisce anche delle differenze fra Padova Land e Fior di Latte.
Sì, ovviamente la storia dei Fior di Latte, ci sto pensando in questo momento forse, l'avevo anche addirittura pensata come una possibile storia che facesse parte di un insieme di racconti simile a Padova, nel caso avessi fatto, non lo so, Padova Land 2, dopo il primo Padova Land, sì, cioè, tra le tante storie possibili poteva esserci questa, però mi spingeva di più farla come una storia unica, anche perché infatti, come vedi in questo libro, essendo solo tre i personaggi, la sfera intimistica diventa molto più potente, e siccome proprio questi pochissimi personaggi compaiono tantissime volte nelle vignette, ci ho dovuto lavorare molto di più, mentre con Padova è stata una cosa dove ho passato a più personaggi, quindi l'intimità di queste persone, di questi individui, era molto contenuta. su Fior di Latte ho dovuto proprio espandermi, quindi rappresentare questi personaggi in più sfaccettature, fisicamente che psicologicamente, emotivamente, e per quel motivo, non lo so, diventava un'esperienza molto diversa da Padova e anche per quello molto interessante.
E una delle tematiche esplicitamente ricorrenti del libro è quella della sessualità. Dal consumo ovviamente del porno su internet a un'incapacità, potremmo dire, di gestire il piacere e l'attrazione nell'intimità invece di un letto, ma ancora, in modo più distorto, le derive di ossessioni sessuali fra cliché, convenzioni, proiezioni personali. L'impressione mia è che la sessualità in questo piccolo mondo a sé sia un po' lo specchio di uno squallore prima di tutto interiore. Sto esagerando?
Non lo so, allora tu continui a parlare di squallore, sì, può essere squallido quello che mostri, però della nostra sessualità personale ci vergogniamo molto, non ne parliamo spesso, che però purtroppo è una cosa che condiziona molto la nostra vita. Noi possiamo fingere, non so, che ci piace una cosa, dopo nella verità, nel nostro profondo, ci piace una cosa che non ha senso che ci piaccia, che può essere una cosa che sfugga dal sesso più normale. Questo anche per descrivere come questi individui abbiano questi moti razionali all'interno di loro che li caratterizzano, ma che sono molto irragionevoli. Sono cose che sono fatte così, senza motivo. Queste persone sono nate con questo tipo di pulsioni e non ha senso razionalizzarle. Sono quelle e rendono il personaggio quello che è, la persona, nella sua vita, nelle sue azioni, anche in questa storia qui.
E credo meriterebbe pure una domanda a sé la struttura della pagina, perché appunto le vignette cambiano di grandezza, si scompongono, si prendono la libertà di lasciare spazi vuoti, poi di riempirli. Viene subito in mente il lavoro del famoso fumettista americano Chris Ware. Le chiederei qual è il suo rapporto con questo, penso si possa dire, maestro del fumetto contemporaneo, e in generale come lavora la struttura delle sue pagine, quanto c'è per esempio di pianificato e quanto è frutto per esempio di intuizione o di improvvisazione.
Ah, Chris Ware forse è stato uno dei primissimi fumettisti che ho conosciuto, cioè che ho conosciuto da piccolo come, diciamo, graphic novelist. Cioè, da cui ho conosciuto proprio questo fumetto, che era diverso dai fumetti che leggevo io per ragazzi, no? E in cui infatti non capivo perché questo autore disegnasse in questo modo, in modo magari anche un po' cinico, dove succedessero queste cose e anche questa struttura molto confusa, molto che non riuscivo a capire perché la facesse in questo modo. Dopo, man mano che sono passati gli anni, ho cominciato a conoscerlo sempre meglio, ho imparato anche l'inglese, quindi riuscivo a leggere i suoi testi. E mi piaceva sempre più, trovavo ogni cosa che disegnava una soluzione grafica molto interessante. E negli ultimi suoi lavori, diciamo che c'è stata questa evoluzione della gabbia narrativa del suo fumetto, che comincia a diventare sempre più scomposta, meno vincolata quindi da una divisione precisissima, dove usa più lo spazio bianco, e insomma tutti questi elementi che io, quando ho scoperto davvero questa griglia, come la usava negli ultimi tempi, ho capito come potesse funzionare bene in una storia in cui vuoi mostrare momenti simultanei di quella vicenda, espressioni, oggetti isolati, quindi tutte queste cose, disporle in un certo modo in cui guidi benissimo il lettore in più cose, ma allo stesso tempo lo lasci anche un pochino libero di vagare, cioè di perlustrare un po' quel momento, quella situazione raccontata nel fumetto, dare anche una rappresentazione spaziale di quello che è ovviamente l'architettura in cui si trovano, quindi può essere anche legato soprattutto a concetti riguardanti lo spazio, il luogo in cui si trovano.
Ed è tutto molto pianificato, per esempio lei lavora attraverso storyboard o comunque lascia un po' di spazio anche all'improvvisazione?
Sì, faccio degli storyboard, più che storyboard sono studi, no? Dove provo proprio a vedere la forma della composizione. Un po' penso alla scena prima, cosa dovrebbe succedere, e allora pensando alla scena cerco di capire quale sarebbe la griglia più adeguata. Un po' vado per intuizione, però chiaramente dopo l'intuizione devo regolare questa immagine che mi sono fatto della griglia, e facendo prove proprio anche con le stecche, con le squadre, comincio, non lo so, a creare questi sottomultipli di quadrati, vedere come si incastrano bene, se quel quadratino non sta bene lì lo porto un pochino giù. Faccio questo tipo di prove, però non è che riguarda solo un momento, una sola fase del mio lavoro. anche mentre faccio i definitivi, mentre già sto lavorando o anche colorando, posso sempre avere questi ripensamenti in cui magari no, questo quadratino non ha senso che ci sia, lo posso togliere, oppure questo altro quadrato lo posso spostare un po' più in là. Quindi è una cosa molto volubile che dura finché non ho finito tutto il libro.
Abbiamo parlato tanto di Chris Ware. Io, prima di concludere, vorrei comunque sapere se ci sono autrici italiane o autori italiani che lei considera decisivi, usiamo questo termine, per il suo percorso e la sua riflessione, senza che siano forzatamente dei modelli, ecco.
Il libro che consiglio sempre, per esempio, è Non mi posso lamentare, di Paolo Cattaneo, perché anche proprio a livello grafico il libro mi è piaciuto tantissimo. Un po' credo che mi abbia ispirato molto per Fior di latte. Non saprei dirti perché, un po' per i colori, un po' per la disposizione, per i personaggi, un po' tutto. E quello è stato un libro molto significativo per me, così. Se devo proprio mettere il libro che mi è piaciuto di più, proprio in cima, è quello lì. Dopo, comunque, i fumetti di Paolo Baciglieri, chiaramente, mi hanno ispirato tantissimo per la rappresentazione proprio fisica, dei difetti, un po' quel realismo, però un po' strano, un po' quasi caricaturiale, però comunque molto preciso nelle strenze fisiche. Beh, per esempio, quando stavo ancora per fare Padova, c'è stato Malibu di Liam Albertini, anche quello mi è piaciuto molto, anche perché mi ha un po' rafforzato questa idea di voler sempre di più raccontare la provincia, che quindi capivo che c'era una cosa, proprio un bisogno culturale, diciamo, di più autori, autrici, raccontare queste ambientazioni, trovato questa vicinanza, ma anche il fumetto è pieno di queste riprese molto più fotografiche delle mie, perché sono luoghi molto precisi e molto più, non lo so, siccome il fumetto è anche in bianco e nero, sono posti molto più grezzi. C'è una stessa rappresentazione geografica, però attraverso un altro punto di vista, a livello estetico. È molto divertente questa contemporaneità, ma comunque dove si tratta di due posizioni diversissime. E poi anche ultimamente apprezzo molto i lavori di Manuele Fior, l'uso dei colori, anche delle luci, penso che anche quello, qualche vignetta, non lo so, dove rappresento il centro di Bessaniga, c'è un po' di Manuele Fior.
Beh, grazie anche per questi nomi, Miguel Villa. Io ricordo che con Miguel Villa abbiamo parlato del suo ultimo romanzo a fumetti, Fior di latte, uscito per Canicola.